Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come ho accennato prima, la prossima domenica mattina darò un messaggio speciale su questo tema dell'appartenenza alla Chiesa e condividerò con voi il mio cuore. La domenica dopo torneremo nel primo capitolo di Seconda Corinzi e dal testo che segue, iniziando dal capitolo 1, versetto 15. Però questa mattina voglio soffermarmi un po' di più su questo argomento della coscienza. Andate, se volete, a Seconda Corinzi, capitolo 1, e vi ricorderete che abbiamo esaminato i versetti che vanno dal 12 al 14 alcune settimane fa, molto prima delle festività natalizie, ed abbiamo visto quei versetti piuttosto attentamente, li abbiamo discussi. Però per diversi messaggi oltre a quello mi sono concentrato sulla parola coscienza. Permettetemi di leggervi il versetto 12 per contestualizzare ulteriormente questa questione della coscienza. Paolo scrive: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Ora ricorderete certamente che l'apostolo Paolo stava ricevendo un attacco alla sua integrità, alla sua rettitudine personale, alla sua autorità, alla sua credibilità, alla sua efficacia. Stava essendo attaccato su ogni fronte. Ed in sua difesa si appella alla corte più alta, alla corte più elevata che esiste sulla terra, a parte di Dio stesso, è la coscienza. Non chiede aiuto alla testimonianza di altri uomini, non si riferisce ad un qualche gruppo affinché scrivano una lettera di raccomandazione, dice semplicemente questo: qualunque cosa possiate dire, il nostro vanto è questo, la testimonianza della nostra coscienza. La sua coscienza affermava che era santo, che era pio, che era sincero, che si era comportato correttamente nella grazia di Dio, nel mondo e nei confronti dei Corinzi. La coscienza, quindi, è la corte più elevata sulla terra. La coscienza è il sistema d'allarme dell'anima, come abbiamo notato nell'ultimo messaggio. È la coscienza, secondo Romani 2,15, che ci accusa o ci scusa, ovvero o afferma il fatto che siamo buoni, retti, santi, oppure ci condanna sul fatto che siamo malvagi, siamo peccatori ed empi. E francamente, la coscienza è il critico migliore, perché conosce i segreti più intimi del nostro cuore, che nessun altro conosce tranne che Dio. E se vogliamo avere una vita pacifica, se vogliamo avere una vita tranquilla, come Paolo la chiama, una vita quieta e pacifica, se vogliamo godere di felicità ed appagamento, se vogliamo avere quel tipo di gioia che fa esultare il nostro cuore, ci dà la libertà di servire Dio con gioia e senza costrizioni, allora dobbiamo avere una coscienza pulita. E questo dovrebbe essere davvero il desiderio, l'obiettivo di ogni credente, poter dire quello che disse Paolo: potete presentare contro di me tutte le accuse che volete, la mia testimonianza fiera, orgogliosa della mia coscienza è che sto vivendo in santità e sincerità di fronte a Dio. Noi vogliamo sperimentare quel tipo d'affermazione dalla nostra coscienza. E quella è la sfida, perché il peccato ci pervade. E pervade tutto il nostro essere interiore, la peccaminosità si trova al cuore stesso dell'anima umana. Gesù disse, per esempio, in Matteo 15, 19, 20, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. E poi disse, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca, Luca 6,45. In altre parole, nel profondo del cuore dell'uomo c'è una peccaminosità pervasiva ed essa si manifesta per creare il tipo di parole ed il tipo di azioni che etichettiamo come peccaminose. Francamente, è parte della natura umana amare il peccato ed odiare Dio. La mente carnale, dice Romani 8,7, è nemica di Dio. Siamo nati amando il peccato, amando noi stessi, odiando la giustizia ed odiando Dio. Tuttavia, però, anche se siamo nati così, tenetelo bene a mente, anche se siamo nati così, il peccato non è una debolezza o un difetto per il quale non possiamo essere tenuti responsabili. È un antagonismo energetico e deliberato verso Dio che sorge dalla nostra volontà. I peccatori scelgono liberamente il peccato e lo fanno volontariamente e con gran gioia. In altre parole, il peccato che si trova in noi si manifesta in una ribellione deliberata e desiderata contro Dio. La Bibbia dice che i peccatori ragionano nei loro cuori, in questo modo il Salmo 12,4 dice: con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi potrebbe dominarci? È come a dire che Dio non ha alcuna pretesa sulla mia vita, e dirò quindi ciò che voglio e farò ciò che voglio. Isaia 57,4 caratterizza i peccatori come figli ribelli che aprono ampiamente la bocca e mostrano la lingua a Dio. Il peccato vorrebbe detronizzare Dio, vorrebbe deporlo, vorrebbe usurpare la sua autorità e vorrebbe mettersi al suo posto. Tutto il peccato è quindi al cuore un atto d'orgoglio. D'orgoglio. L'orgoglio dice: fatti da parte Dio, sono io al comando. Farò io ciò che voglio. Pertanto tutto il peccato al cuore è blasfemia. Tutto il peccato nel suo nucleo è blasfemia perché attacca Dio stesso. E quando veniamo in questo mondo amiamo il peccato e così amiamo la nostra ribellione, amiamo il nostro orgoglio ed amiamo la nostra blasfemia. Ce ne deliziamo e cerchiamo ogni opportunità possibile per manifestarla. Però abbiamo un problema. Abbiamo una coscienza. E la coscienza ci dice che siamo colpevoli. Ci martella. È come un ronzio incessante nelle nostre orecchie spirituali. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo di silenziarla, camuffando il nostro peccato, ridefinendo il nostro peccato, disconoscendo la nostra responsabilità. E potreste riassumere questo fatto qui, forse in tre modi. Prima di tutto, per quietare la nostra coscienza, in genere cerchiamo di coprire il peccato, cerchiamo di mascherarlo. E questo non è nulla di nuovo, Adamo ed Eva lo fecero anche nel giardino. In Genesi è scritto che quando peccarono i loro occhi si aprirono, e si accorsero ad essere nudi e quindi imbarazzati, cucirono foglie di fico, fecero le cinture e si nascosero dalla presenza del Signore. Cercarono di nascondersi, cercarono di coprire la cosa. Il re Davide cercò inutilmente di coprire la sua colpa quando peccò contro Uria, commise adulterio con la moglie di Uria, Bathsheba, e quando lei rimase incinta, Davide prima complottò la cosa come per far sembrare che Uria fosse il padre del bambino, secondo 2 Samuele 11 dal 5 al 13, e quello non funzionò e quindi iniziò a tramare un piano per ucciderlo, e quello non fece altro che aggravare il suo peccato, e per tutti i mesi della gravidanza di Bathsheba Davide continuò a cercare di coprire il suo peccato. Più avanti, quando Davide fu confrontato con il suo peccato, si pentì e disse: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Salmo 32, 3 e 4. Davide cercò di coprire la cosa e la sua coscienza lo tormentò, così tanto che le sue energie vitali si prosciugarono. E cos'è che si riferisce? Alla saliva, al flusso sanguigno, a quel fluido che conduce al sistema nervoso, diventò letteralmente un uomo malato. Un secondo modo in cui cerchiamo di affrontare il nostro peccato per lenire o per camuffare ed aiutare la sopravvivenza della nostra coscienza è quella di tentare di giustificarci. Il peccato è sempre la colpa di qualcun altro. Di nuovo, tornando ad Adamo, Adamo non incolpò solamente Eva, ma Dio stesso, perché l'ha descritta come la donna che tu mi hai dato, e quindi non incolpò solamente sua moglie, ma anche il suo Dio. E tipicamente le persone cercano di scusare il loro comportamento errato perché pensano di avere un qualche motivo valido e convincente, si convincono che va tutto bene perché sono vittime di qualche potere esteriore, di una qualche fonte esterna a loro stessi, A giorni nostri etichettiamo persino il peccato come malattia, ci etichettiamo come vittime e neghiamo di aver mai fatto qualcosa di veramente sbagliato. La mente umana è infinitamente creativa nel tentare di giustificarsi. Il pensiero perverso ci induce a fare quello. Terzo, brevemente, giusto? Siamo ignari del nostro peccato. Cerchiamo di camuffarlo, coprendolo, tentando di giustificarci come vittime, oppure ne siamo completamente ignari. In altre parole, potremmo anche peccare perché lo facciamo in ignoranza assoluta. Siamo così ignoranti, siamo così inconsapevoli per quanto riguarda la legge di Dio che pecchiamo involontariamente. Questo è caratteristico in quanto peccatori. Noi, come il salmista, dobbiamo pregare: chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. E questo è quello che Davide disse nel Salmo 19. Ci sono cose nella mia vita che non conosco. Così come trattienimi dai peccati volontari. Ci sono altre cose invece le quali sono consapevole, che pianifico e che premedito. Ci sono altre cose che però sono semplicemente l'attività involontaria della mia caduta. Tendiamo naturalmente ad essere insensibili al nostro peccato, ed ecco perché Gesù disse, prima di andare a farti gli affari del prossimo, in Matteo 7, prima di togliere la pagliuzza del prossimo, perché non pensi alla trave che si trova nel tuo occhio. Spesso vediamo il peccato molto meglio negli altri che in noi stessi. Il peccato è molto ingannevole. Da volte pensiamo che, visto che non riusciamo a vedere l'atto del peccato, non possiamo e non dobbiamo affrontare gli atteggiamenti che si trovano nei nostri cuori. Quindi noi, come esseri umani, stiamo parlando adesso categoricamente in generale, noi come esseri umani abbiamo una coscienza. E questa viene attivata quando pecchiamo, viene attivata dalla legge più elevata conosciuta, si trova nei nostri cuori e anche i pagani ce l'hanno, hanno la legge di Dio scritta nei loro cuori in modo da sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e la loro coscienza li affligge con il senso di colpa, devono affrontarla, e quindi cosa fanno? In genere la coprono, la giustificano in qualche modo, o la ignorano perché sono così occupati o così poco informati sulle cose di Dio, su quello che Dio dice sul loro peccato, ed anche se a volte nel passato ne erano a conoscenza, hanno dimenticato da tempo quello che conoscevano essere sbagliato, e quindi il peccato continua nelle vite delle persone e loro non ne sono nemmeno sensibili. Diventa un'abitudine che non è nemmeno più considerata come peccato. Ora, questo è molto pericoloso perché infine ti condanna, alla fine di tutto ti manda all'inferno perché stai camuffando la cosa che dovresti riconoscere per venire al Salvatore, non è vero? E ne abbiamo già parlato. Ora, io voglio andare un po' più in profondità su questo tema perché ne sono molto preoccupato per tutte le nostre vite. E voglio solamente proporre alcune domande stamattina e voglio cercare di risponderle in modo da poter scavare un po' più a fondo su questo concetto, su questo tema. La prima domanda è: cos'è il peccato? Cioè, cerchiamo di avere un'idea più chiara di cosa sia il peccato. Il peccato, secondo la scrittura, è, 1 Giovanni 3,4, la trasgressione della legge. Cioè voglio dire che il peccato è qualsiasi violazione della legge di Dio. Chiunque pratica il peccato pratica anche l'illegalità. Ed il peccato quindi è illegalità, la violazione della legge, stesso versetto. Qualsiasi mancanza di conformità al perfetto standard morale di Dio è peccato. Ora, la richiesta centrale della legge di Dio è questa, con il primo comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, giusto? Ed il secondo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi l'apice di tutto il peccato e la violazione di questi due, quindi l'apice di tutto il peccato è il fallimento di amare Dio, non amare Dio. Quella è la violazione primaria, principale. Questo si manifesta quando Giovanni 16 dice che il Signore manderà lo Spirito Santo ed egli convincerà il mondo di peccato. Qual è il peccato? Il peccato perché non hanno creduto in me, dice. In altre parole, quello è il compagno del non amare il Signore, è il non amare il Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che 1 Corinzi 16,22 dice: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. Quindi l'ultimo peccato, l'apice del peccato, la somma del peccato, è la mancanza dell'amore per Dio, la mancanza dell'amore per Cristo. Questo è l'apice di tutto il peccato, questa è la somma di tutta la peccaminosità. La mente carnale, come dice Romani 8,7, non è soggetta alla legge di Dio e non può esserlo. Quindi una persona non rigenerata non può osservare la legge di Dio e pertanto pecca, 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 pecca. Il peccato dominante che guida il tutto è la mancanza dell'amore per Dio, la mancanza di amore per Cristo, unito all'amore per se stessi che si manifesta nell'orgoglio. Il nostro odio naturale verso la legge è tale che anche il conoscere le richieste della legge non fa altro che suscitare più disobbedienza. Ascoltate quello che scrisse Paolo: le passioni peccaminose sono risvegliate dalla legge, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire, ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. Romani 7:7-8. Paolo dice: ho letto di un peccato e poi ho riconosciuto cos'era e poi mi sono visto compierlo. Piuttosto di aiutarmi a sconfiggere il peccato, la legge di Dio l'ha solamente risvegliato. più peccati ho conosciuto, più cose il mio cuore ha desiderato compiere. Tale è la propensione del peccatore verso il peccato, che più conosce la legge di Dio, più pecca. La legge non lo aiuterà mai. La legge eciterà il peccato. Infatti, Romani 1, versetto 32, dice, penso sia questa la somma di tutto, anche se conoscono la legge di Dio, che coloro che praticano tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano calorosamente coloro che le praticano. Conoscono la legge di Dio e sanno che conduce alla morte, ma lo fanno comunque ed applaudono al resto delle persone che lo fanno con loro. Incredibile! Ora, tutta la nostra cultura, la nostra società di oggi riflette questa passione per il peccato. Viviamo in una cultura dove questa passione è ora legittima. In alcune società non lo è, e quindi vi sono imposte certe restrizioni sociali. Però non è così per noi. Tutta la nostra cultura riflette questo amore appassionato per il peccato e nessuno sembra volerlo ostacolare. In nessun luogo è più visibile di questo se non nel mondo dei media. I media sono diventati i portavoce dei peccati più bassi dell'uomo. E da nessuna parte è più vile che su MTV. MTV, chiamata TV della musica, trasmette ininterrottamente immagini di sesso, droga e violenza. Ininterrottamente. La sua programmazione è appositamente progettata per attirare la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e l'orgoglio della vita. Non ha altro scopo, non ha alcuna virtù redentrice, non è destinata a rendere le persone morali, a renderle buone, a farle pensare profondamente, non è destinata ad educarle, non è destinata ad informarle, è destinata a liberare la loro passione. Questo è quanto, quello è completamente il suo scopo. Programma con l'ascolto più alto su MTV è una serie animata con due personaggi la cui vita intera è trascorsa a guardare video musicali ed a sfidare ogni standard di bontà e di moralità. Beavis ed il suo amico, il cui nome non dovrebbe essere menzionato in pubblico, ma che conoscete bene, hanno letteralmente raggiunto i livelli più bassi del nichilismo morale. Nella televisione, il linguaggio, le immagini presenti in questi programmi sono volutamente offensivi, sono volutamente vili, sono anti-moralità, anti-cristiani, e non sarebbe nemmeno appropriato menzionarli in un servizio di culto. E nonostante questa incredibile realtà di MTV, che rappresenta il fondo, la fogna dell'industria dei media, MTV ha recentemente realizzato uno speciale sulla teologia del peccato. Io non l'ho visto su MTV, giusto per chiarire la cosa, perché io non ce l'ho sulla mia televisione. L'ho visto su PBS, dove è stato riproposto sul sistema di broadcast pubblico, e francamente ero sorpreso di vedere che MTV riconoscesse persino il concetto del peccato. Figuriamoci che facessero una serie speciale al riguardo. E quindi ero curioso di vedere di cosa si trattasse e quindi guardai il video che fu presentato con il programma ed era più o meno quello che mi aspettavo, una realizzazione totalmente umanistica che rappresentava il peccato come un qualcosa che non è veramente malvagio, lo ridefinisce. E dicono che c'erano certi tipi di comportamento che non erano consigliabili, alcune cose erano imprudenti e altre volte è scortese fare certe cose, ma non c'è nulla di intrinsecamente empio in nulla. E non c'è nulla che offendesse Dio, perché infatti non c'è alcun Dio lì fuori. E la serie è stabilita attorno ai 7 peccati capitali, e se alcuni di voi vengono dal cattolicesimo probabilmente avete sentito parlare dei 7 peccati capitali. Non sono elencati come tali nella Bibbia, ma in epoca medievale alcuni teologi hanno messo insieme un elenco di quelli che pensavano fossero i 7 peccati mortali. Una lista abbastanza familiare, questi sono i peccati: superbia, avarizia, lussuria, ira, invidia, la gola e l'accidia o la pigrizia. Non è una lista biblica, ma un raggruppamento classico, probabilmente assemblato da alcuni teologi medievali. Lo scopo non era quello di identificare tutti i peccati, ma di identificare gli atteggiamenti radice di tutti i peccati. Noterete che questi 7 peccati, chiamati 7 peccati capitali, non sono azioni, sono atteggiamenti: superbia, avarizia, lussuria, ira, invidia, golosità e pigrizia. Questi si manifestano in certe parole e certe azioni, ma quelli pensavano, quei teologi, che fossero in qualche modo le cose alla base del comportamento peccaminoso di tutti gli uomini. Ora, su MTV, i 7 peccati capitali erano rappresentati come tutto tranne che mortali. In effetti quello che hanno fatto è che hanno preso degli spezzoni musicali di personaggi dei cartoni animati estratti da film famosi, interviste con celebrità punk, rocker o rapper ed interviste con persone al centro commerciale, e tutto è stato montato per fornire un commento continuo su questi peccati. E queste sono le risposte tipiche, ok? Queen Latifah, una cantante rap, disse: l'orgoglio è peccato? Non ero consapevole. L'attrice Christy Alley ha concordato citando: non penso che la superbia sia un peccato e penso che qualche idiota se lo sia inventato. Un rocchettaro del gruppo Aerosmith disse, e cito: la lussuria è la mia ragione di vita, è la ragione per la quale sono entrato a far parte di questa band, le ragazzine della prima fila. Il rapper Ice-T ha detto sul conto dell'ira, e cito, è necessaria, devi rilasciare quella tensione perché la vita porta tensione. Noi rilasciamo la nostra rabbia quando scriviamo i nostri dischi o quando abbiamo terminato Cop Killer, eravamo arrabbiatissimi ed i poliziotti sono arrabbiati a loro volta. Ho visto un personaggio in rappresentazione di Michael Douglas in un film chiamato Wall Street che disse: l'avarizia è buona. Naturalmente, insieme a tutto questo, c'era una definizione completamente inversa del peccato. L'appello inevitabile alla psicologia pop per difendere questi punti di vista e la difesa era sempre lungo la linea della preservazione dell'autostima. La psicologia dice che non possiamo etichettare le persone come peccatori perché quello rovinerebbe la loro autostima. Ice-T disse, invece, e cito: l'orgoglio è obbligatorio, questo è uno dei problemi della città interna, i ragazzi non hanno abbastanza superbia, orgoglio, sono entrato in una gang per la superbia, per l'orgoglio. Ora, quanto è distorta questa cosa qui? John Leo ha scritto una prospettiva su questo nella rivista US News e World Report, riassumendo il sapore del programma che ho letto ed ho trovato molto interessante. Ascoltate qui, ascoltate quello che ha detto. Invece del linguaggio della moderazione e dell'autocontrollo, tutti sembrano parlare del linguaggio terapeutico dei sentimenti e dell'autostima. La superbia non è un peccato, dovresti sentirti bene con te stesso. L'invidia ti fa sentire male. Quando fai sesso con una donna, dice un rocchettaro, che quello ti fa sentire meglio, però non so se alla fine ti salva. Anche il mutilatore di gay ravveduto è totalmente impegnato all'autodialogo dicendo, e cito, perdonare me stesso è stata la sfida più grande della mia vita. E scrive, c'è una vaga sensazione del peccato, se questo esistesse, non è altro che un problema psicologico. Kurt Loder, il narratore, ci dice all'inizio del programma che stiamo trattando questioni di compulsione, di 6-7 peccati capitali non sono atti di impietà, ma sono piuttosto compulsioni umane, universali, che possono essere inquietanti ed altamente piacevoli. La discussione sulla golosità deteriora rapidamente in chiacchiere di dipendenze, e questo è il modo in cui tutte le abitudini e gli attaccamenti vengono discussi e le terapie pop su cui è cresciuta la generazione di MTV. Io sono dipendente dalla mia ragazza, disse un tizio sul concetto della golosità. Qualcun altro dice invece che il programma dell'autoaiuto in 12 fasi è il dono di Dio al XXI secolo. E non sta facendo altro che raccontare il caos e la confusione. Oh, a proposito, il mutilatore di gay ravveduto al quale si fa riferimento nell'articolo era un giovane che aveva effettivamente ucciso un omosessuale e poi aveva descritto i suoi sentimenti di rimorso e si chiedeva se sarebbe mai potuto essere stato perdonato e quindi andò dal ministro di guardia, suppongo, in carcere, del cappellano, che gli disse che il perdono è possibile ma l'unico modo in cui saprà mai di averlo ricevuto è se un giorno lo sentirà e quindi dovrà vivere ogni giorno con la speranza di sentirsi perdonato. Triste. Peccato, secondo MTV, non si basa su standard morali assoluti, non è altro che una questione di preferenza personale. In altre parole, ciò che potrebbe essere peccato per me potrebbe non esserlo per te. Il programma di MTV termina con un appello alla tolleranza universale. Ascoltate qui, il vero problema del peccato, secondo MTV, è qualsiasi cosa che danneggi il tuo ego. Quello è peccato. E nessun peccato, ascoltate qui, nessun peccato è così malvagio come l'atteggiamento di chi crede che il peccato sia uno standard assoluto che offende un Dio santo. Pensare tale cosa è il peccato peggiore di tutti. Cioè, tanto perversa la nostra cultura è diventata. L'intera produzione, l'intera difesa del peccato mi ricorda che viviamo in una cultura, in una società abbandonata da Dio alle proprie lussurie ed impietà. Le persone amano il loro peccato e sono disposte a spingersi ad estremi per giustificarlo e razionalizzarlo. E finché ci riescono, si dannano, giusto? Perché se non definisci correttamente la malattia, non arriverai mai alla cura appropriata. Non potrai mai arrivare alla salvezza senza comprendere il peccato. Ovviamente, quindi, questo tipo di pensiero è letale e dannoso per coloro che ne sono ingannati. Però è anche vero, ed è qui che voglio andare adesso, anche se non abbiamo troppo tempo a nostra disposizione, ma questo tipo di pensiero, questo è quello che mi preoccupa più di tutto, okay? Questo tipo di pensiero ha invaso il pensiero cristiano, è così. I cristiani sono diventati vittime della ridefinizione del comportamento umano da parte della cultura e della società. Le chiese lo sono. Le chiese che una volta non avrebbero tollerato l'adulterio, la fornicazione, l'omosessualità, la menzogna, l'imbroglio e un sacco di altre cose, ora invece sono molto tolleranti verso di essi. Le chiese che una volta volevano confrontare il peccato non lo fanno più, e così facendo siamo tutti caduti in questo gioco psicologico dell'autostima e della costruzione dell'ego che è tipico di tutti i movimenti della chiesa cristiana. Non è presente in tutte le chiese, ma certamente è lì che si sta dirigendo tutto, e se ci si azzarda a confrontarlo si diventa veramente anatema. Abbiamo permesso al mondo di ridefinire la legge morale di Dio e persino di ridefinire il carattere stesso di Dio, facendolo apparire più tollerante verso il peccato di quanto non lo sia veramente. Quindi l'esporsi costantemente alla parola di Dio è essenziale. E ve lo dico, amici miei, in periodi come questo, la cosa di cui le chiese hanno più bisogno rispetto a qualsiasi altra cosa è essere esposte costantemente allo standard divino di Dio. Però invece di tutto ciò non fanno altro che accontentarsi ed acconsentire la mentalità di MTV e così facendo offrono roba sempre più simile a quella, il che mi pare inconcepibile. Dovrebbe esserci una tale ondata d'ostilità contro questo che dovrebbe letteralmente rovesciare chiese di questo tipo. Chiese che stanno annacquando la verità. Voglio dire, dovremmo essere così irritati da questa acquiescenza che dovrebbe iniziare in noi una rivoluzione spirituale. Cioè è incredibile che in un periodo in cui la cultura, la società è costantemente definita da MTV, le chiese stiano cercando di adattarsi alla società. È incredibile. D'altra parte però, ciò di cui le persone hanno disperatamente bisogno è l'esposizione costante alla parola di Dio, che è l'unica cosa, ascoltatemi, l'unica cosa che vi manterrà sensibili alla moralità divina. Settimana dopo settimana dopo settimana, mentre siete assaliti da altre cose, abbiamo così disperatamente bisogno di mantenere la nostra sensibilità allo standard di Dio, alla vera santità, alla vera purezza. Le chiese stanno abbandonando il tutto a favore di intrattenere le loro persone. Un periodo incredibile quello nel quale stiamo vivendo. Ora voglio proporre una seconda domanda, vediamo fino a dove arriviamo. Qual è il peccato più grave di tutti? Sappiamo cos'è il peccato in sé, è una qualsiasi violazione alla legge di Dio e non saremo mai sensibili al peccato a meno che non saremo costantemente sensibili alla legge di Dio, e questo lo si fa tramite l'insegnamento della parola, perché la cultura, la società sta semplicemente sommergendo le persone, inclusi i cristiani, in questa nuova moralità, e questa nuova spiegazione psicologica dell'iniquità, o questa nuova spazzatura sull'autostima ed il bisogno di stabilire il proprio ego. E quindi noi sappiamo cos'è il peccato solo se siamo esposti alla parola di Dio, e penso che questo debba accadere continuamente. Questo non è il momento per sermoni brevi, che sono interessanti, questo è il momento per sermoni lunghi, che sono impegnativi. Mantenere una vita pura è molto, molto impegnativo in questo periodo, e quindi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio. Ma andiamo un po' più a fondo, qual è il peccato più grave di tutti? Qual è il peccato più grave? E la risposta ve la dico io, i teologi medievali avevano ragione, è il peccato della mente. Sono i peccati della mente. Gesù lo disse, è dal cuore che la bocca parla, è ciò che si trova nel cuore dell'uomo che ne esce fuori, è quello che contamina l'uomo. E la vera sfida della nostra vita, miei cari, è quella di mantenere una mente pura. E quello è molto impegnativo. E credo che l'unico modo in cui quello potrà mai accadere è quello di essere continuamente portati, per così dire, ai piedi della parola di Dio ed averla proclamata in modo convincente. E di fatto i sette peccati capitali della teologia medievale non erano comportamenti, erano tutti peccati della mente. Tutti. E nessun peccato è più distruttivo per la coscienza dei peccati che avvengono nell'arena della mente. I peccati della mente assalgono la coscienza come nessun altro peccato, perché, ascoltatemi bene, la coscienza è l'unico deterrente. Un amico cristiano può essere un deterrente per il peccato della lingua, non è vero? Perché sei più attento a quello che dici se ti trovi attorno ad altri cristiani, non è vero? Un amico cristiano, un marito, una moglie, un figlio, potrà anche essere un deterrente per i nostri peccati d'azione, ma l'unico deterrente che hai in tutta la tua vita per i peccati della mente è cosa? La coscienza. Ed hai bisogno di nutrire costantemente la parola di Dio alla tua coscienza affinché la tua coscienza operi con piena potenza. La tua coscienza deve essere così sensibile ai peccati della mente, in modo che tu possa godere del tipo di cose che Paolo godeva quando disse che la sua fiera fiducia era questa, la testimonianza di una buona coscienza. Bisogna affrontare i peccati della mente. Solamente tu e solo Dio li conoscete. In 1 Corinzi 2,11 dice: chi tra gli uomini conosce i pensieri di un uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Chi lo sa? Nessuno lo sa, solo tu, nel tuo spirito. Molte persone che non compiono atti malvagi sono comunque apertamente empie nei loro pensieri. Non compiono azioni malvagie perché c'è la pressione dei pari e ci sono motivi convincenti per non farlo, ma sono molto coinvolti nel male della loro mente. Un uomo che, per esempio, si astiene dalla fornicazione per timore di essere scoperto, potrebbe convincersi che va bene indulgiare nella sua mente in fantasie lascive, perché pensa che nessuno scoprirà mai un peccato così privato. La realtà dei fatti è che il peccato che intrattiene deliberatamente nella sua mente può essere mille volte più malvagio di qualsiasi cosa penserebbe mai di fare davanti al prossimo. E la scrittura dice che la sua colpa è la stessa davanti a Dio, come se l'avesse messo in atto. Ecco perché la coscienza è così esigente, così implacabile. Vedi, indulgere nel peccato di pensiero, indulgere in quel tipo di cose, è molestare direttamente la propria coscienza. E questo significa avere una colpa infinita, un'assenza di gioia. Coloro i cui pensieri sono impuri non possono avere coscienze pulite. La colpa è intrinseca al pensiero malvagio. Quando i pensieri sono contaminati, la coscienza è immediatamente contaminata e la coscienza urla. A Tito, nel capitolo 1, versetto 15, Paolo disse: tutte le cose sono pure per i puri, ma per gli impuri nulla è puro. Ma sia la mente che la coscienza sono contaminate. Quando la mente è contaminata, la coscienza è contaminata. Nulla danneggia la coscienza più dell'abitudine di indulgere in pensieri malvagi. Purtroppo, una volta iniziata, la pratica diventa fin troppo facile. No, e tra l'altro questo è un peccato che non ha bisogno di alcuna opportunità, l'avete notato? Non richiede nessuno o niente o alcun luogo particolare. I peccati della mente possono accadere in qualsiasi momento, ovunque, in qualsiasi circostanza, ed è per questo che quando inizi a coltivare i peccati della mente ti stai mettendo in una situazione assolutamente terrorizzante, perché non puoi sfuggirgli. Ci sono alcuni peccati dai quali puoi sfuggire, non quelli della mente. Quindi è distruttivo, oltre ogni altra cosa. Pensi che sia accettabile? Perché non è visibile esteriormente parlando e tutti pensano che tutto va bene, ma la verità è che è peggio all'interno, perché non è rivelato dal prossimo e quindi genera iniquità abituale, coinvolgendo la mente, le emozioni, il desiderio, la memoria e l'immaginazione. I peccati di pensiero trasformerai la tua anima verso abitudini peccaminose che seguono un flusso. Semina un pensiero, raccogli un'azione. Semina un'azione, raccogli un'abitudine. Semina un'abitudine, raccogli un carattere. Semina un carattere, raccogli un destino. È una cosa tragica ed è per questo che è così importante ascoltare costantemente la parola di Dio e sensibilizzarsi al peccato costantemente. Di nuovo, ritorno a questa questione perché mi preoccupa così tanto. Le persone possono andare in molte chiese ripetutamente, più e più volte, lì dove il peccato non viene mai affrontato. Quello li farà sentire momentaneamente a proprio agio, ma non farà nulla per la loro coscienza a lungo termine. Non aiuta, ostacola. Ed alla fine quelle cose interiori si manifesteranno esteriormente. Nessuno cade mai nell'adulterio. Leggiamo di cose del genere sul conto di pastori e altre persone, però nessuno cade nell'adulterio. Il cuore dell'adulterio è stato plasmato da un lungo processo di pensieri peccaminosi e lussuriosi. Si forma in tal modo. Il cuore del ladro è inclinato a rubare molto prima del suo atto di furto dalla cupidigia. Tutto il peccato viene prima incubato nella mente. E Giacomo dice in Giacomo 1,13: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno, ma ciascuno è tentato quando è trascinato ed adescato dalla propria concupiscenza, e poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato, ed il peccato quando è compiuto produce la morte. Non siate ingannati, fratelli miei, tutto inizia da lì dentro. Di nuovo, vi ricorderete Cristo, rimproverò i farisei perché osservavano la legge cerimoniale esteriormente, però trascuravano la parte morale. Erano completamente ossessionati dall'apparire giusti ed erano come una tomba, bianchi esteriormente, però interiormente puzzavano di ossa morte. E disse: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che paiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. E sapevate che i farisei erano arrivati al punto di credere che i pensieri malvagi non fossero veramente più peccaminosi, che solamente le azioni lo erano. E' per questo che Gesù gli disse: avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere? E chiunque uccide sarà soggetto al giudizio, ma io vi dico che chiunque si adira contro il proprio fratello sarà soggetto al giudizio. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Non solo l'omicidio è peccato, ma anche la rabbia, non solo l'adulterio, ma la lussuria. Provate a dire una cosa del genere alla nostra cultura e società. E cos'è che dovrebbe avvenire quindi nelle nostre menti? Cosa dovrebbe avvenire nei recessi più profondi delle nostre menti, dei nostri cuori? Cosa dovrebbe esserci lì? Lo dico io cosa? L'adorazione e l'amore verso Dio. L'adorazione e l'amore verso Dio. Quando siamo stati salvati per essere veri adoratori. Il Signore ci ha salvato affinché potessimo essere veri adoratori. Ascoltate qui. Peccare nella mente, quindi, è profanare il santuario stesso dove la nostra adorazione più alta e migliore dovrebbe aver luogo. Quindi, coltivare peccati della mente non solo contamina la mente stessa, ma sostituisce l'adorazione per la quale siamo stati salvati. Ed anche in questo caso può essere definita come una forma di blasfemia, di bestemmia. Ed è relativamente facile a volte confessare e abbandonare i peccati delle azioni, di pratica, delle parole, però i peccati della nostra vita mentale rimangono inconfessati più di qualsiasi altro tipo. Sono i peccati che anneriscono la nostra anima, sono i peccati che danneggiano il carattere. Loro lavorano direttamente contro la coscienza e la coscienza combatte con tutte le sue forze contro tale assalto. Ed ecco perché l'Antico Testamento dice in Proverbi 4:23: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sorgano le sorgenti della vita. Ma sapete, oltre alla coscienza, devo dire che Dio conosce i nostri cuori. Atti 15:8 dice: Dio conosce i nostri cuori. Prima Giovanni 3:20 dice: Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Davide scrisse: tu comprendi il mio pensiero da lontano e sei intimamente consapevole di tutte le mie vie. Quindi Dio sa se abbiamo un cuore di lussuria, un cuore avaro, arrabbiato, ostile, egoista, orgoglioso, che sta coltivando tutti quei peccati del pensiero, o se il nostro cuore è dedicato alla sua adorazione. Il Salmo 44:21 dice: non lo scoprirà Dio, visto che conosce i segreti del cuore? Gesù disse ai farisei, in Luca 16:15, voi siete quelli che si giustificano davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. E ciò che è altamente stimato tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. E sapete una cosa? Quello che avviene nel vostro cuore è la prova del vostro carattere. Proverbi 23:7 dice: come pensa nel suo cuore, così egli è. Proverbi 6:12: l'uomo inutile, l'uomo malvagio è colui che con perversità nel cuore trama continuamente il male. Volete sapere chi siete veramente? Guardate al vostro cuore. Guardate all'interno del vostro cuore. Perché come nell'acqua il volto rispecchia il volto stesso, così il cuore dell'uomo rispecchia l'uomo stesso. Proverbi 27:19. Il comportamento esteriore non è un misuratore accurato del carattere. I pensieri del cuore rivelano la verità. I pensieri del cuore sono conosciuti solamente a Dio e dalla nostra coscienza. E, miei cari, è così cruciale che coltiviamo una vita pura affinché possiamo godere della testimonianza di una coscienza pulita, di una coscienza buona. E sapete, più si impara la parola, più si è esposti alla parola, e più il cuore si riempie della sua verità, maggiore sarà l'amore e l'adorazione a Dio, e la purificazione di ciò influenzerà la pulizia della nostra coscienza. Onestamente io non so come gli uomini possano nutrire la loro vita mentale con sporcizia, oscenità, cose malvagie che dispiacciono a Dio, e poi alzarsi in piedi a servire senza essere letteralmente assaliti dalla loro coscienza. Consolatori di Giobbe, li ricordate? Gli si presentarono e l'accusarono falsamente, e non c'era nulla nella sua vita di cui potessero accusarlo, giusto? Ricordate, Giobbe era il più giusto di qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra, quindi di cosa potevano mai accusarlo? Ma dico io cosa? Lo accusavano di una vita mentale sporca. Zofar venne da lui e gli disse, in Giobbe 20, versetti 12 e 13, il male è dolce nella sua bocca e lo nasconde sotto la lingua, benché lo desideri e non lo lasci andare, lo tiene in bocca. In altre parole, è veramente malvagio interiormente, non si vede, non si sente, ma è così interiormente malvagio. Ed il quadro che ha dipinto del pensatore empio è vividamente vero. I pensieri malvagi li sono come caramelle, il pensatore malvagio trae grande soddisfazione dalle sue iniquità immaginarie, assaporano le loro fantasie malvagie. Le gustano come un boccone dolce sotto la lingua e le fanno girare nella sua immaginazione, ritornano gli stessi pensieri malvagi dai quali può trarre piaceri illeciti più e più volte, e li rumina come un animale che rumina il cibo, riportandolo sui loro pensieri malvagi preferiti di una volta in volta per riattivarli nella mente. Questo è quello di cui accusarono Giobbe, ma Zofar giudicò male Giobbe. Giobbe si era attentamente guardato da tutto quello, e questo è quello che disse in Giobbe 31:1, ho fatto un patto con i miei occhi, come potrei mai dunque fissare lo sguardo su una vergine? Non faccio nulla, non guardo in nessuna direzione che possa coltivare un pensiero malvagio. Sapeva che Dio era il pubblico dei suoi pensieri? E dice questo, non vede egli le mie vie e non conta tutti i miei passi? Se ho camminato nella falsità ed il mio piede si è affrettato verso l'inganno, mi pesi pure con bilance giuste, e Dio conosca la mia integrità. E poi Giobbe negò che il suo cuore avesse seguito i suoi occhi, negò che il suo cuore fosse stato attirato da un'altra donna. Quello sarebbe stato un crimine lussurioso, disse, un'iniquità da punire dai giudici. Nascondere l'iniquità nel petto, diceva, sarebbe concepire la propria trasgressione come Adamo. Solo pensiero appallava il suo cuore retto. No, Giobbe era molto consapevole del pericolo dei pensieri peccaminosi, e consciamente e deliberatamente mise una guardia sul suo cuore per evitare tali cose. E poi sapete cos'altro faceva? Offriva persino sacrifici a Dio nel caso i suoi figli avessero peccato nei loro cuori. Quando i giorni di festa completavano il loro ciclo, Giobbe mandava a consacrarli alzandosi presto al mattino ed offrendo olocausti secondo il numero di tutti loro, perché Giobbe diceva, forse i miei figli hanno peccato e maledetto Dio nei loro cuori. Questo Giobbe faceva continuamente. Era preoccupato non solo della sua vita mentale, ma anche di quella della sua famiglia. Ecco perché il Signore disse che non c'era nessuno come lui sulla terra, era un uomo integro e retto che temeva Dio e si allontanava dal male. Quindi, tutta questa questione dei peccati del pensiero deve essere affrontata se vogliamo affrontare la coscienza, se vogliamo liberare la nostra coscienza e godere la pace, la gioia, la felicità e la beatitudine nell'esperienza cristiana. Se invece volete tranquillizzare la vostra coscienza rumorosa, dovete affrontare la vostra vita mentale. Forse è meglio che finisca velocemente in questi ultimi 2 minuti che mi restano. Ci sono 3 modi in cui la mente si impegna nel peccato, e li menzionerò brevemente, poi mi fermerò, ok? Prima di tutto i peccati del ricordo. Ricordare con affetto i peccati passati, riportare alla mente un ricordo vivido di un peccato passato è come ripetere quel peccato di nuovo. Non molto tempo fa ho battezzato un uomo che era un ex omosessuale, trasformato da Cristo, la sua vita era cambiata, il suo circolo di amici era cambiato, si era allontanato il più possibile da tutto ciò che gli ricordava la vita passata, non era tentato dai suoi vecchi amanti, non era tentato dagli omosessuali che lo circondavano, però sapete cos'è che lo tentava incessantemente? Provate a indovinare, la sua memoria, che ritornava attraverso tutte le relazioni illecite del suo passato. Ricordi così vividi, così radicati nella sua mente che a volte pensava di non poterli mai superare. Tutte le relazioni vili del passato erano immagazzinate lì. E se voleva, poteva dire di no a quelle tentazioni, però se voleva poteva anche dire di sì e poteva ritornare attraverso la sporcizia del passato. Peccato ha modo di imprimersi nelle nostre memorie con sensazioni vivide che non possiamo scrollarci di dosso. Ve lo dico, io mi addoloro quando so che giovani impressionabili negli anni della loro adolescenza, vanno a sedersi in un cinema che guardano persone alte 10 metri caratterizzate da un dramma vivido, compiere attività sessuali ed assumere che quelle immagini possano rimanere nelle menti di quei giovani per sempre, almeno in questa vita. Non possono sbarazzarsene, non ci riescono, non ci riusciranno, e Satana può riportarti indietro a quelle immagini, e anche la tua carne può farlo. E questo non è unico ai peccati sessuali. Alcune persone amano rievocare i ricordi di quando si sono arrabbiati, hanno versato vendetta su qualcuno che odiavano, o il momento in cui hanno mentito e sono riusciti a farla franca, quando si vantano del tempo in cui hanno imbrogliato sulle loro tasse. Un sacco di tentazioni derivano dalla memoria. Satana cercherà di riportarti attraverso i rifiuti del tuo passato, ed una volta che impianti un'immagine vivida nella tua mente, non li puoi togliere da lì, perché è lì. Quindi un modo in cui pecchiamo nella mente è ricordando il peccato del passato. Secondo, i peccati della pianificazione. La mente, come abbiamo visto in Giacomo, inizia a desiderare ed inizia a trasformare il desiderio dell'immaginazione e sviluppa la fantasia completa. E trama, complotta, pianifica il peccato presuntuoso e premeditato. E poi c'è un terzo tipo, peccato immaginario. La pianificazione potrebbe effettivamente terminare in un'azione reale di peccato, ma ci sono peccati di immaginazione, puramente peccati immaginari. Commettere adulterio nel cuore, uccidere nel cuore, bramare nel cuore, essere scontenti di ciò che si ha nella propria vita, sognare ad occhi aperti o di essere sposati con qualcun altro, fantasticare su un lusso che si desidera nella propria vita, indulgere nella gola in una buffata immaginaria. Letteralmente milioni di persone vivono in questo tipo di fantasia di peccato. E sapete cos'è che credo? Avete sentito parlare di questa teologia della confessione positiva? Credo che per la maggior parte non sia altro che peccare in fantasia. Non è pia, non è virtuosa e non è fede. Dire, oh, voglio una nuova Rolls Royce, o una nuova Cadillac, o una nuova casa, un nuovo lavoro, o più soldi, e quindi crederò che Dio lo farà, non è un atto di fede giusto. È iniquità. È un peccato di fantasia. È una lussuria. È cupidigia. E così la mente può peccare ricordando, pianificando peccati futuri e sviluppando immaginazione. Il salmista disse: crea in me un cuore puro, oh Dio, affinché io possa avere una coscienza pura. Preghiamo insieme. Ora, mentre tenete i vostri capi chinati in questo momento finale, ascoltate a quello che sto per dire, poi concluderemo in preghiera. Come affronterai il problema dei peccati di pensiero? Beh, prima di tutto, confessalo, identificalo ed abbandonalo. Che sia immoralità, rabbia, vendetta, amarezza, cupidigia, scontentezza, quello che sia. Secondo, rifiuta di intrattenere tale pensiero. Fai un patto con il Signore di pensare a cose che sono onorevoli, giuste, pure, amabili e buone. E poi nutriti della parola che, quando è nascosta nel cuore, previene il peccato. E poi evita le attrazioni d'impietà, non esporti a cose che provocano peccati di pensiero. Ed infine, coltiva l'amore di Dio. Questa è la mia preghiera ed il mio desiderio per tutti voi, che glorificherete Dio, onorerete il vostro Salvatore, godrete della benedizione, della beatitudine trionfante di una coscienza pura, e che sarete in grado di dire con Paolo: la nostra fiera fiducia è questa, la testimonianza della nostra coscienza, che con santità e sincerità divina ci siamo comportati nel mondo. Che testimonianza! Padre, opera tutto questo in ogni cuore, purifica ogni cuore, e possa ognuno di noi avere una coscienza affermativa, la gioia e la pace di una coscienza affermativa. Grazie che il perdono è disponibile, non è solo un sentimento, è un fatto concesso a chi lo chiede, perché se confessiamo tu perdoni. Quindi crea in noi un cuore puro, oh Dio, crea in noi un cuore puro per amore di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.